Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Cari ascoltatrici, ascoltatori, ancora di nuovo vi parla l'avvocato Andrea Del Re per l'ennesima puntata di Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Parto con la prima. Ancora una volta Facebook in primo piano. Non è reato dare del pazzo su Facebook, ma aspettate, aspettate, non è così semplice. Non è reato dare del pazzo su Facebook a un sottoposto o a un collega. Infatti l'offesa legata al mondo professionale non è punibile come diffamazione. È quanto affermato dalla Carta di Cassazione, che ha accolto il ricorso di un'imprenditrice che aveva offeso a più riprese la sua ex segretaria. La Cassazione ha accolto la tesi della difesa, così annullando la condanna a carico della donna che aveva subita dalla Corte d'Appello, spiegando che non ha natura diffamatoria l'espressione pazzo se inserita in un contesto peculiare e professionale con ricadute strettamente collegate all'ambito lavorativo. Sul punto la Cassazione ha spiegato che dalle frasi utilizzate si comprende come anche il termine freak non debordi da un contesto di riferimento strettamente professionale e lavorativo, quando anche inteso nella sua accezione di persona maniaca, rafforzata dal riferimento di immagine alla protagonista del film Single White Female, opera dalla trama riferita ad un'ossessiva ispirazione di una protagonista all'altra. In altre parole, lo stupore dell'imputata per un comportamento al di sopra delle righe, da lei auspicate di correttezza ed autonomia stilistica, è stato manifestato con una colorita espressione entrata nel lessico comune inglese e conosciuta anche di per sé in quello internazionale, nonché attraverso il tenore tutto professionale delle frasi nelle quali si inseriva l'attacco alla capacità della rivale. I contenuti complessivi del dire dell'imputato, pertanto, non trasmodano al di fuori del pensiero critico consentito e scriminato. Quindi, da quanto si evince, chiaramente c'era stata sì l'espressione freak, che significa ma tu sei una maniaca, tu sei appunto pazzo, ma era conseguente a tutto uno scambio di battute al tempo stesso di fatti e più ancora di disegni di questa stilista che non erano piaciuti alla collega superiore. Quindi probabilmente letta bene e conosciuti bene i fatti, la circostanza tutto sommato potrebbe indurre a ritenere la giustezza di questa sentenza. Come del resto avvenne tanto tempo fa, ve lo ricorderete, quando Benigni fu assolto per l'espressione «voi ti laccio». Ci furono dei ben pensanti, estremamente bacchettoni, che ebbero a denunciare il Benigni per offesa a Wojtyła, perché aveva appunto detto «voi ti laccio». Ma ci volle per fortuna un consulente tecnico d'ufficio, ovvero un grande linguista, se non sbaglio fu Sabatini, il quale venne a dire che in Toscana, quando si utilizza appunto il termine «accio» finale, come per esempio «bischeraccio», in realtà non è un'offesa, ma anzi, qualche volta si può ritenere quasi affettuosa. Tu sei un bischeraccio, come potrebbe dire qualche volta la madre a un ragazzo perché ha fatto una sciocchezza, ma al tempo stesso non è così grave, quindi vuol dire che, insomma, gliela fa passare. Ecco, in questa circostanza, grazie a questo linguista, che conosceva bene ovviamente le terminologie toscane, questa era fondamentale, il nostro Benigni fu assolto. Quindi non è vero e non è detto che le parole abbiano sempre lo stesso significato.
Le parole hanno un peso che non puoi vedere, rimangono attaccate come fossero catene. Guardarti negli occhi può aiutarmi a capire che le parole hanno un peso, almeno provaci a pensare. Invece tu parli, 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 e forse in fondo un motivo non c'è, E mentre tu parli, 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 ti guardo e mi chiedo cosa sai di me. Quante volte mi sento ferito da chi forse non ha mai capito che ascoltare ci salva e la paura è una gabbia. Ti prego, fermati, fermati, fermati. Vorrei affogare tutte queste parole e dimenticarmi di tutto, respirare in silenzio. Le parole hanno un peso, adesso stammi a sentire. Sono un bambino che si è arreso di fronte a tanto rumore. Di te che parli, 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 ho imparato a capire che un motivo non c'è. E mentre tu parli, 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 mi guardo allo specchio e capisco che sono diverso da te. Per quante volte mi sento ferito da chi ancora non ha mai capito che ascoltare ci salva e la paura è una gabbia. Ti prego, fermati, fermati, fermati. Vorrei affogare tutte queste parole e dimenticarmi di tutto e respirare un momento e rallentare la corsa. La realtà sfugge spesso alle sue verità. Ogni parola è la chiave per cambiare le cose. La lentezza del tempo è la cura per me. La cura per me. Ascoltare ci salva. Ti prego, fermati, fermati, fermati. Adesso fermati, fermati, fermati. Le parole hanno un peso che tu puoi sentire.
Chi corre può essere assolto dall'omicidio dell'automobilista che non rispetta la precedenza. Anche chi supera il limite di velocità, seppur di poco, può essere assolto per la morte della vittima, che però non ha rispettato la precedenza. È stato affermato dalla Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso dei parenti della vittima, morto nell'impatto con una macchina che sopraggiungeva con 16 km di eccesso di velocità. Per la Cassazione il principio di affidamento nella circolazione stradale si deve contemperare con l'opposto principio secondo cui l'agente può essere responsabile dell'evento, seppur dovuto anche al comportamento imprudente altrui, purché questo sia stato ragionevolmente prevedibile nelle condizioni concrete. Ne deriva che la colpa della vittima, rientrando nella normale prevedibilità, non elide la colpa dell'agente. Nel caso di cui parliamo, il collegio evidenzia la convergenza delle colpe di agente e vittima, la valutazione sull'affidamento del primo riposto sulle condotte altrui, in modo tale che l'agente abbia anche la minima parte contribuito alla causazione dell'evento, con una propria violazione. È tanto vero che si osserva che nel caso la prova ha evidenziato che la violazione costituita dal leggero superamento del limite di velocità non assurge a costituire una causa efficace dell'evento. In altre parole, la vittima sarebbe morta lo stesso anche se l'altra auto fosse andata sotto i 50 km all'ora. Quindi nel caso di specie questa prova, o meglio ancora questa controprova, ha fatto sì che colui che in realtà poi ha contribuito alla morte dell'altro automobilista sia stato assolto.
Nella confusione miliardi di persone, solo un'occasione qua giù, tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' Alba Chiara, un po' My Way. schiaccia il tasto rec e il tasto play. E poi così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì. Udini, che toglie le catene al mondo in fondo. Un inganno non è, è solo una follia. Un salto nel vento, un'ora nello spazio. Un punto nel tempo, è un giorno che va via. Un appuntamento, un battito perpetuo. Un Platone, un Botticelli, Dumbley, la maieutica del fai da te. Vuoi morire, vivere con me. E poi così, il tuo ritorno, eclissi in un qualsiasi mezzogiorno. Mi trasformo cercando luce in fondo al mondo insieme.
Dell'ultimo piano può trasformare il tetto dell'edificio in terrazza ad uso esclusivo. È inapplicabile infatti la disciplina in tema di innovazione quando l'intervento non modifica la destinazione del bene. Lo ha ricordato la Cassazione, che ha accolto il ricorso dei venditori di un appartamento. La coppia era stata convenuta in giudizio dagli acquirenti dell'immobile, i quali avevano chiesto di essere garantiti nei confronti del condominio in relazione ai lavori eseguiti dai venditori, consistenti nella realizzazione di due terrazze, dalle cui porte vetrate, peraltro, venivano delle infiltrazioni. I ricorrenti hanno quindi chiesto di condannare i convenuti al rifacimento del tetto e al risarcimento del danno. I convenuti si sono opposti, sostenendo di aver realizzato le opere con l'autorizzazione dell'assemblea. Il condominio invece ha chiesto la ricostruzione della copertura dell'edificio. La controversia è giunta in Cassazione, dove i venditori hanno contestato la decisione di primo grado, che dava torto, per aver ritenuto che la sostituzione del tetto dell'edificio con due terrazze costituisse una innovazione. La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, ha ricordato che le innovazioni di cui parla il Codice Civile si distinguono dalle modificazioni disciplinate sempre dal Codice Civile, non altro articolo ovviamente, sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo. Sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde, le modificazioni, si inquadra nella facoltà riconosciuta al condomino, per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa. Costituisce quindi innovazione non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solo quella che alteri l'entità materiale del bene operando nella trasformazione o che ne modifichi la destinazione. Nel caso di specie, la Cassazione ha sostenuto che il tetto rimaneva tetto in quanto la copertura rimaneva copertura, indipendente dal fatto che fosse trasformata in terrazza, ma la copertura rimaneva senza problematiche di alcun tipo. e quindi alla fin fine ha ritenuto che queste modifiche del tetto, che esaltato appunto, ripeto ancora una volta, trasformato a terrazza, non costituissero un illecito civile e quindi ha autorizzato il proprietario a mantenere le terrazze.
Sono la gatta sul tetto e rubo il vento per me. Dove sei? Tardi e non lo sai che ho bisogno di te. Con chi sei? Il fumo mi consuma, sai, di notte sono gelosa. Me la pagherai. Provo a respirare, devo stare calma, controllare le funzioni biologiche. Me la pagherai. Dove ho messo le istruzioni? Questo gioco si fa duro, ma sono dura più di te. Come sto? La luna mi ha chiamato e se mi gira ci vado. Scema e imparo a stare da sola. Io vivo di notte, cerco il senso, di me. Sai quante volte ho pianto, come te non puoi colpare un altro per quello che non sei. Chi mai ti amerà se non ti ami da te?
Che sono una donna, senza bisogno di mettere una gonna. Fammi scoprire il mio essere gentile, senza bisogno di farti da mamma. Voglio trovare un paio di risposte a queste insopportabili domande, sul senso vero della vita insieme, sul senso della vita mia. Voglio rinascere, essere una gatta e diventare un po' più intelligente. E quando sbatto la faccia sul muro, scoprire che non era abbastanza duro.
Dopo aver scoperto che sul conto corrente ha oltre 430.000 euro, l'ALER, che è l'agenzia che gestisce gli alloggi popolari, gli revoca l'assegnazione di una casa popolare, ma, ecco il bello, per il TAR l'atto deve essere annullato. Quel patrimonio, infatti, non è altro che l'indennizzo per un grave incidente sul lavoro e quindi non deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'ISEE. La vicenda vede come protagonista da una parte l'azienda lombarda per l'edilizia residenziale di Brescia, Cremona e Mantova e dall'altra un cittadino che ha fatto richiesta di un alloggio popolare, alloggi cioè destinati al servizio abitativo pubblico. Per l'azienda lombarda il cittadino aveva tutti i requisiti per presentare la domanda e così una volta formata la graduatoria è stato assegnato l'ultimo alloggio disponibile per quanto riguardava i non indigenti. Ad un nuovo approfondimento, però, l'azienda si è accorta che l'uomo aveva un patrimonio mobiliare sul conto di oltre 430.000 euro, immediata la sua cancellazione della graduatoria da parte di Aller. Il cittadino allora ha deciso di fare ricorso al TAR di Brescia, che stabilisce che sì, i soldi ricevuti da un'assicurazione privata, quale risarcimento del danno biologico derivato dall'incidente sul lavoro, non devono rientrare ai fini del calcolo dell'ISEE. I giudici hanno così annullato l'atto di cancellazione del ricorrente della graduatoria. Non può revocarsi in dubbio che le somme percepite a titolo di ristoro del danno biologico non costituiscono la sostituzione in altra forma del reddito non percepito, bensì il riconoscimento del danno in sé da inabilità permanente che, scrivono i magistrati, mirano a riparare le conseguenze negative sofferte a causa del pregiudizio arrecato all'integrità psicofisica dell'interessato. Un indennizzo che quindi prescinde dall'aspetto della riduzione della capacità lavorativa del danneggiato, tanto che può essere riconosciuto anche a favore di un disoccupato. Da tale premessa, continua il TAR della Lombardia, discende il risarcimento del danno è concettualmente diverso dal trattamento indennitario e che non può che riferirsi a un danno diverso dalle voci di credito coperte all'indennizzo. Secondo i giudici, quindi, per farla breve, si tratta del cosiddetto danno differenziale, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'INAIL. Le somme percepite, conclude il TAR, per il danno biologico non possono essere ricomprese nel patrimonio rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE. Che vi devo dire? Sentenza molto formale, molto, direi così, per dire la verità, forse da dire eccessivamente formale, perché consentire che uno possa mantenere un alloggio popolare avendo sul conto 430.000 euro a scapito di altri che non hanno nemmeno un euro, forse probabilmente non mi sembra la cosa più giusta, mettiamola così, indipendentemente da quale sia la formalità del diritto. Quindi, personalmente, io, se fossi stato il giudice, quel giudice avrebbe deciso, avete capito, in un modo diverso.
Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene, e ora sono qui che guardo, che mi guardo crescere la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati quasi eterni, quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente.
Ancora per
da me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata questa, senza neanche accorgermene.
Ed ora veniamo a un caso divertente, bisogna qualche volta divertirsi. Vendeva ai tifosi un caffè con correzione eccessiva, a base di rum e sambuca. Per il gestore del bar dello stadio scatta la multa. È successa qualche domenica fa al Porta Elisa di Lucca, dove si è disputato il match per il campionato di calcio di Serie C tra i padroni di casa della Lucchese e i Liguri del Sesto Levante. Gli agenti di polizia della questura, nel corso di un controllo amministrativo di routine, hanno sanzionato il bar interno all'impianto per aver servito ai tifosi caffè corretto con bevande contenenti valore di alcol al di sopra della gradazione del 5%, ovvero sia del valore massimo secondo quanto indicato e consentito dall'ordinanza del comune in occasione delle partite dello stadio del Porta Elisa. Il titolare del bar è stato sanzionato per violazione del regolamento, che prevede un'ammenda pari a 150 euro, trattandosi per lui della prima infrazione. Guardate bene, 150 euro per ogni tazzina di caffè, eh? A gestire l'attività di somministrazione, tra l'altro, dello stadio da alcuni anni è un certo Giacomo, che fa anche il consigliere comunale di maggioranza all'interno della lista Difendere Lucca, che poi ovviamente si è dimesso per ragioni personali. La cosa mi fa divertire, perché per amor del cielo, pensare a un tifoso a prendere un caffè per tentare di operarsi, per poter eccitarsi ancora di più, la trovo una cosa veramente divertente, per non dire paradossale, e per concludere veramente non ci credo mai è vero.
Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Sono con te, non so più chi sono, perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso, perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me sobriacato una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio, perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio, perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Voilà!
Cari ascoltatori e ascoltatrici, ancora una volta i miei omaggi, il mio saluto, il mio abbraccio, nella speranza, anzi nell'augurio certissimo, di risentirvi alla prossima puntata. Quindi ancora una volta tante bellissime cose, un abbraccio forte da Andrea Del Re.
Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.